ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Qui Taurisano.
Bentrovati ascoltatori di Fatto Radio. Oggi siamo qui con Emanuele. Ciao Emanuele.
Ciao, un saluto a tutti. Ciao Tiberio.
Ciao, per incontrare Gianluca Palma. Ciao Gianluca, ti va di presentarti?
Con piacere, grazie per l'invito. Gianluca Palma, from Botrugno, paesino della provincia di Lecce. Dal 2014 ho ideato questo progetto di sviluppo locale che si chiama La Scala di Latta, anche in virtù degli studi che ho fatto in cooperazione e sviluppo all'Università del Salento e poi un master in governance e progettazione del territorio. E quindi dopo aver conseguito, dove ho fatto gli studi, per promuovere delle azioni locali, o meglio glocali, e nel 2014 quindi ho lanciato questa idea di questa scatola di latta, che è un contenitore che diciamo che mette insieme luoghi, storie e persone. Quindi dal 2014 nella scatola di latta, questo gruppo formato da professionisti, amici, soprattutto amici, nella scatola di latta custodiamo storie e sensazioni dei paesaggi, paesine e paesani del Salento e col tempo poi del meridione. E quindi ogni giorno scopriamo qualcosa, cerchiamo di condividerla, e richiamandoci un po', no, a Vito Teti, questo professore di antropologo calabrese, promuoviamo la restanza, intrecciamo relazioni e coltiviamo conoscenza. E poi do la parola a voi.
Esatto, Gianluca. Io su questo, leggendo la scatola di latta, leggendo la presentazione, subito mi è rimasta impressa questa espressione. Noi della scatola di latta coltiviamo relazioni e pratichiamo restanza. Ma perché? Cos'è questa restanza e perché bisogna praticarla?
Allora, restanza all'inizio praticavamo, diciamo, no? Abitavamo i luoghi, no? L'idea di, con la scatola dal 2014, siamo partiti soprattutto promuovendo delle passeggiate o delle invasioni, che le chiamiamo invasioni dolci, no, dei paesi, per sfatare la frase non c'è nulla in quel paese. Quindi a me sembrava strano questo fatto di non trovare nulla a Taurisano o non trovare nulla ad Acquarica, come può essere a Veglie, per parlare, insomma, no, della provincia leccese, perché ogni luogo, anche le frazioni, hanno, no, hanno sempre un qualcosa di attrattivo e qualcosa da cui, no, imparare. Gaetano Salvemini dice: beato quel paese in cui i cittadini si riuniscono per riparare la fontana sotto casa. E Tommaso Fiori invece dice: beato chi in vita ha potuto percorrere lungo e largo tutta quanta la regione dove è nato, imparato a conoscere anzitutto quelli della sua stirpe. E quindi c'è poi tutto, anche Giustino Fortunato, che dice: camminare per conoscere, conoscere per amare. E tutto questo vi fa, diciamo, al termine, diciamo, della restanza, coniato da Vito Teti, e qui fortunatamente ho anche una, meno male qua, nello schermo ho anche una piccola citazione di un libro di Vito Teti che si chiama Pietre di pane, il libro, e dice: l'avventura del restare, la fatica, l'asprezza, la bellezza, l'etica della restanza non è meno decisiva e fondante dell'avventura del viaggiare. Le due avventure sono complementari, vanno colte e narrate insieme. Restare allora non è stata per tanti una scorciatoia, un atto di pigrizia, una scelta di comodità. Restare è stata un'avventura, un atto di incoscienza e forse di prudenza, una fatica e un dolore, senza enfasi, ma restare è la forma estrema del viaggiare. Restare è un'arte, un'invenzione, un esercizio che mette in crisi le retoriche delle identità locali. Restare è una diversa pratica dei luoghi, una diversa esperienza del tempo. E quindi questo fatto di praticare la restanza è semplicemente, o magari adesso si sta sempre di più parlando di questo termine, io quando si parla troppo dei termini poi passo già avanti, insomma, ecco. Quindi l'idea è fondamentale, secondo me, sarà l'abitare, quindi il re trattino stare, come si sta in un luogo, come si abita lo spazio e il tempo. Quindi è importante educarci a saper abitare bene noi stessi, quindi il mindscape viene chiamato, no? Il paesaggio interiore, E poi di conseguenza riusciremo anche magari ad abitare, ecco, a coltivare il landscape, il paesaggio, no? Il paese, il luogo in cui viviamo. Una cosa carina, ad esempio, no? La parola cultura, prendo, no, spunto da un libro che si chiama Ecologia della parola di Massimo Angelini, che è un editore di una casa editrice molto, molto interessante che si chiama Pentagora. Lui dice: la matrice che genera la parola cultura è un verbo latino colere, che significa innanzitutto coltivare, anche nel senso figurativo di avere cura, trattare con attenzione o con riguardo, quindi onorare. Per estensione, perché la coltivazione implica la stanzialità, significa anche abitare. Da tutto questo prendo subito le parole comuni diffuse come agricoltura, culto, colonia, colono, inquilino, oltre a coltivare e cultura. Quindi noi diciamo che pratichiamo, no? Pratiche di culturismo, ma anche la parola turismo a me ormai la guardo con attenzione, anche perché c'è tutto un discorso dietro un'industria turistica che, se non governata e non gestita, sì, ma c'è tutto un discorso, no, il prodotto culturale. Quindi il problema è educarsi criticamente alle cose. Quindi bisogna essere critici.
Gianluca, a
Prego.
proposito di cultura e di educazione, dal percorso La scatola di latta è nata Daimon, a scuola per restare. Cos'è questa scuola? Quali sono i prerequisiti per iscriversi? E cosa si impara? Ti va di parlarcene?
Sì, allora praticamente negli anni, facendo queste passeggiate, iniziative civico-culturali, quindi noi negli anni abbiamo fatto, diciamo che ho ideato, questo è tutto, diciamo, farina del mio sacco, diciamo, nel bene o nel male, insomma, quindi tutte iniziative, dalle passeggiate civico-culturali alla poesia nelle piccole cose, che sarebbe l'idea di mettere, di festeggiare gli artigiani, gli anziani, le persone comuni che secondo me compiono atti straordinari, come può essere un artigiano, come può essere un cantautore, come può essere un poeta di, fra virgolette, di periferia. E quindi tante iniziative come le Tesi del Salento, che sono, diciamo, questa rete di rivolta ai laureati salentini per farli conoscere e metterli in rete, la rassegna Libri in Scatola, che è una rassegna di presentazione di libri in luoghi non convenzionali, quindi luoghi come può essere una campagna, come può essere un frantoio, come può essere, che so, seduti su un albero. C'è, cioè, ogni l'idea di presentare noi libri in maniera compartecipata, i viaggi in treno, quindi i viaggi in littorina, quindi l'idea di conoscere il territorio attraverso il treno, l'idea di visitare, l'idea anche di mettere insieme le partenze e i ritorni. E proprio forse questo, dalle storie di partenze e ritorni dal Salento, veniva sempre di più l'esigenza di far contaminare il nostro territorio, quindi la provincia di Lecce, comunque il Taranto, Lecce e Brindisi, con un approccio più nazionale, se non anche internazionale. E quindi questa scuola per restare ha un doppio significato: a scuola per restare, a scuola si resta anche dopo aver conseguito un diploma, una laurea. Quindi a scuola si resta, il concetto di educazione continua, si impara sempre nella vita, quindi ogni giorno può essere un'occasione unica per imparare, imparare dalle piante, imparare dalle stelle, imparare da un artigiano, imparare da un imprenditore, si impara sempre. Quindi l'idea di questa educazione che è diffusa nei territori, nelle cantine, negli uliveti, negli agrumeti, nelle botteghe artigiane, quindi insomma l'idea di imparare sempre. E poi si gioca su questo concetto del restare, quindi, come dicevo prima, bisogna, no, educarsi a coltivare se stessi, quindi insieme a degli amici psicologi, pedagoghi e anche sociologi. C'è l'idea di mettere insieme tutto, la poesia, io dico, e la matematica, perché credo che sia importante questa concezione, diciamo, un po', ecco, come dice Papa Francesco, il nostro fatto di questa ecologia universale. Non bisogna fossilizzarsi o
Integrale.
integrale, scusami, sì, infatti è integrale, ma proprio su questo concetto, no, di essere integrali, cioè l'idea di avere, no, un approccio a 360 gradi, perché la mia scelta, la mia azione può influenzare, può, no, diciamo, l'effetto butterfly, o comunque tutto quello che può accadere, che faccio qui, può incidere anche in Alaska. E quindi quando anche l'idea dell'educazione, soprattutto la lingua della terra, quindi abbiamo perso, no, un po' anche quando diciamo WhatsApp, ecco, dovremmo, no, tornare alle zappe, dovremmo imparare il linguaggio della, come fa, no, diciamo, magari Giuseppe di WhatsApp, diciamo, no? Quindi sono, l'idea di recuperare, di dare attenzione al settore primario è importante, ma non perché noi, noi dobbiamo, altrimenti ci dispiace per qualcuno, no, è perché altrimenti noi ci estingueremo, noi non avremo futuro come specie umana, perché la terra va avanti, noi siamo, viviamo da pochissimi anni se paragonato, no, all'evoluzione della terra, insomma, no, della natura, e quindi questa daimon a scuola per restare, daimon è lo spirito guida, no, è il demone in senso buono, no, come il genius loci, che sono questi, luoghi, questi spiriti che accolgono, che custodiscono, che guidano le persone nei territori. E quindi con questa scuola per restare, e dal gennaio 2020 abbiamo lanciato questa rete nazionale di persone che si impegnano nei territori. E quindi dal gennaio, poi ovviamente c'è stato il Covid, però a febbraio abbiamo fatto il primo incontro, diciamo, abbiamo cominciato a parlare con un linguaggio almeno meridionale e quindi anche poi nazionale. Siamo stati, diciamo, in Basilicata, la mia idea è di proporre una sorta di turismo civico, e quindi l'idea è di incontrarsi, siamo incontrati in Basilicata a Pisticci e San Mauro Forte, dove lì abbiamo avuto il piacere di incontrarci con persone da diverse regioni. Quindi questo concetto della scatola, che è un concetto più locale, ha incominciato ad attecchire con uno sguardo più nazionale, e quindi abbiamo fatto questo incontro dove c'erano persone campane, insomma, lì posso dire che abbiamo conosciuto un poeta, una cosa molto commovente è stato Alfonso Guida, che è un poeta che vive in una casa grotta, un poeta che ha dei problemi psichiatrici, per gli altri è un diverso, e quindi siamo stati a casa sua, ad esempio lì è stato veramente toccante, come anche abbiamo visto un documentario a Pisticci, c'è un cineporto che sta a Pisticci, o meglio a Marconia, che è una frazione di Pisticci, dove ci sono un gruppo di ragazzi che fanno un festival molto bello di cinema, e poi anche questo cineporto si chiama Tilt, che vuol dire torna in Lucania Team, era tutto un gioco di parole, perché alcuni luoghi, no, vengono un po' trascurati dal sistema, diciamo, dal modo capitalistico, comunque da dove c'è più ricchezza uno si concentra per...
Proprio questo, Gianluca, sono discorsi affascinanti, bellissimi, complessi, molto vasti, ma colgo la palla al balzo, hai parlato di partenze, hai parlato di ritorni, hai parlato del sistema capitalistico che rischia di, come dire, invadere, no, le aree interne, borghi, paesi che finora i media ritenevano abbandonati. Proprio su questo siamo nel pieno, no? Un tema attualissimo, perché in tempi di pandemia abbiamo visto queste migrazioni al contrario, questo ritorno a sud, questo andare a lavorare nei borghi, abbandonare le grandi città, i grossi centri urbani, pericolosi, costosi, scomodi, come dire, poco umani, e tornare a lavorare nei borghi. Proprio su questo, Gianluca, ogni tanto ci sentiamo, ci confrontiamo, e ieri abbiamo avuto il piacere di leggere un'analisi che l'antropologo Vito Tedi, calabrese doc, ha condiviso sui social, parlando appunto dei rischi di un'ingannevole resurrezione dei nostri borghi, soprattutto dei borghi del meridione. Diceva alcune espressioni molto significative, voglio sapere cosa ne pensi. Per esempio, Vito Tedi sottolineava il fatto che occorre difendere il mezzogiorno sia dalla nuova Arcadia che desidera incorniciare il paese a icona di una finta bellezza, sia dalla proposta di una fuga dalle città, che non contiene il progetto di una redenzione, non sembra cioè preoccupata a risolvere il problema della subalternità, ma solo a soddisfare il bisogno di evasione dalla pestilenza, dai grandi spazi urbanizzati, vivendo le aree interne come un'avventura esotica, buona a soddisfare la curiosità di chi è stanco di vivere in un condominio. E questa, sono rischi concreti, cosa ne pensi di questo?
Sicuramente no, quando dicevo no, questo fatto di educarsi soprattutto allo sguardo, no? Quindi essere sensibili ovunque trovi, deve essere, diciamo, no, questo fatto della componente civica. Quindi da una parte deve stare bene, no? Perché in questi anni poi, incontrando molte persone magari che sono venute, sono tornate, che sono venute qui, diciamo, anche da altre parti, entusiasmo, però poi c'è molte critiche, perché magari uno è abituato ad altri contesti, no? Soprattutto qui magari la lentezza da una parte a volte la adora, a volte no, non la sopporta, insomma. Quindi l'idea è di educarsi alla normalità, cioè uno per abitare i luoghi ci deve stare, in un giorno, in una settimana, un mese. Quindi anche questo fatto dello, esempio, c'è, no, lo smart working, esempio, ho conosciuto dei ragazzi, io farò anche un incontro con la self working, ma c'è un altro, si chiama Smart Way, dei ragazzi, è interessante, stanno facendo questa sorta di turismo imprenditoriale, no, dove un toscano viene a farsi un mese a Taurisano con delle condizioni, no, per fare lo smart working, la connessione, che va bene. Però c'è tutto un discorso da una parte dal basso, no? Quindi di educazione diffusa della cittadinanza in generale. Quindi dico, per me il discorso è qui, come può essere a Bolzano, cioè ognuno, è interessante anche, no, vedere come le persone vivono i territori, bisogna, no, contaminarsi, apprendere anche le buone prassi, quello che si fa, recuperare la memoria, quindi capire un po' che magari che prima qui, ad esempio, c'era la coltivazione della canapa, come in Sicilia magari si scopre qualcos'altro, il melograno, oppure, no, con il cambiamento anche climatico può essere che in Sicilia, che so, adesso le banane si possono coltivare senza nessun problema. Quindi mettere insieme, no, mischiare tradizione e innovazione, e questo comunque è un processo lungo, e sicuramente quando uno parla, no, infatti bisogna stare sempre attenti. Perché? Perché c'è questo approccio consumistico alle cose. Quindi adesso la moda è magari che ci sono i bandi, i finanziamenti, le famose aree interne, i borghi, l'idea di abitare, bisogna avere pazienza, coltivare la terra non è che in un anno, in mezzo anno fa niente, cioè bisogna programmare, bisogna stare 3, 4, 5, 10 anni, 20 anni, un albero d'olivo ci mette 2000 anni perché per diventare un albero secolare. E quindi allora bisogna, secondo me, insomma, educarsi non alla lentezza, però a rispettare almeno le stagioni. Cioè, quindi allora, no, come diceva Enzo Bianchi, no? Ogni cosa ha la sua stagione. O anche, no, come diceva in un altro libro, il pane di ieri, no? Cioè, capire anche la parsimonia, il valore del non avere tutto e subito, che il pane di ieri è buono anche domani. Quindi, no, ecco, un'agricoltura è un recupero dei saperi manuali, quindi, no, adesso c'è tutto, no, dal mulino di comunità qui, no? Noi abbiamo Castiglione, ma come ci sono delle ho conosciuto un amico, un signore che ho conosciuto con la scuola per restare, che è un casaro, un giovane casaro del Molise, e quindi con questa scuola per restare è commovente, cioè stiamo facendo, no, questi incontri, magari dopo ne parliamo, però l'idea di avere questa rete dove c'è, ho conosciuto, ad esempio, in Calabria, ad agosto abbiamo fatto un altro incontro in Calabria, ad esempio, l'altro giro, dove ho conosciuto un senologo che è di San Luca, un paese, diciamo, dell'Aspromonte, dove c'è l'Andrangheta, insomma, non si scherza, diciamo, lui, questo senologo è dovuto scappare da San Luca ed è andato a aprire una sua osteria, si chiama Convivium, una osteria dove si mangia sano, tutto a chilometro zero, l'olio tutto ricercato, si presentano libri, E quindi lui ha dovuto scappare perché quel progetto non poteva farlo nel suo territorio, ha dovuto fare in un paese che si chiama Fiume Freddo Bruzio, che è un paese bellissimo. Ovviamente non c'è moltissima gente, perché c'è tutto un discorso poi che qui ne parliamo, ma secondo me non ce ne accorgiamo così dello spopolamento quando vai in paesi da 1000-1500 metri di altezza, no? Di altitudine, e non è facile dire resta, e quindi bisogna, sì, bisogna andare lì ed imparare. Lì c'è tantissima voglia di collaborare, voglia che loro di raccontarsi, di mettere in rete, e quindi l'idea di intrecciare, rammendare è anche un modo di vivere diversamente, credo, per me almeno pienamente, la vita. Quindi l'idea di mettere insieme almeno è una cosa molto bella, persone di regioni diverse, perché già le province hanno tante differenze, un tarantino con uno salentino, con un botrugnese o un ragazzo di Patù, sicuramente già delle differenze, ed è bello perché poi veramente
condivido ho vissuto le stesse sensazioni sui Monti Downi a settembre, ma le abbiamo vissute insieme in Molise qualche anno fa, e abbiamo scoperto i borghi più abbandonati, fra virgolette, che poi abbandonati non lo sono. E su questo, per esempio, sulla storia dell'abbandono, per chiudere, come dire, la scatola di latta si nutre di relazioni, no? Anche fisiche, di scoperta fisica dei territori, delle persone. Una piccola curiosità, velocemente, in questo tempo che ci costringe a stare virtualmente nei posti, come si comporta la scatola di latta? Ho visto che tra i vari eventi, gli ultimi, c'è un evento Facebook che si chiama Quante storie per un abbandono. Di cosa si tratta? In un minuto, perché sì, abbiamo i tempi della regia.
Allora, praticamente, no, stiamo organizzando degli incontri ovviamente virtuali in questo periodo, quindi uno degli incontri era con Claudia Fabris, una bravissima scrittrice che ha pubblicato Parole sottosale con Anima Mundi, quindi lì ha fatto un suo vocabolario poetico su alcune parole, tra cui abbandono, e quindi ci siamo incontrati a riflettere su questa parola, no, quante sfaccettature può avere la parola abbandono. Dopodomani faremo un incontro con Agostino Ritano, che è stato il fautore di Matera 2019, insomma, come anche adesso Procida, capitale della cultura 2022, e quindi lui parleremo di innovazione e rigenerazione urbana, e poi chiuderemo, fra virgolette, il 17 di dicembre, questo primo giro, diciamo, con Vito Teti, Nicola Grato, che è un poeta siciliano, e Alessandro Cannevale, che è un ricercatore del CNR, che è anche un poeta. E Vito Teti ha pubblicato un libro che uscirà fra qualche giorno, che parlerà di nostalgia, quindi nostalgia, presente e futuro, l'idea di parlare della nostalgia per un'antropologia del presente. Quindi facciamo questi incontri sulla pagina o della scatola della Scuola per Restare, si possono trovare link e tutte le informazioni di questi eventi, insomma, ecco. Io vi leggo due poesie per chiudere, così, una proprio su questo fatto dell'abbandono. Quando sono stato in Molise, proprio mi è venuta in mente questa fine dell'estate, cadono gli ultimi petali dell'estate, rincasano le luminarie della festa e sfioriscono i paesi fra saluti di addì. Qui rimarranno i Don Chisciotti e Sancho Panza, assieme a mulini a vento, le torri costiere, i muretti a secco, i gatti e gli anziani, a lottare contro l'inquinamento, l'incuria, lo spopolamento, la fuga degli ulivi e l'emorragia delle braccia e dei cervelli. A proposito di abbandono, ed è un invito, diciamo, no, ad impegnarsi nei luoghi. E l'altro invito è ho lanciato proprio dopo il Covid lo spaesario salentino, che poi lo approfondiremo magari un'altra volta. Io dico, i paesi sono più belli quando li vai a trovare senza appuntamenti, una domenica mattina mentre si fanno la barba o sono ai fornelli, o una sera qualunque quando sono in pigiama e senza trucco. Quindi l'idea di vivere i luoghi senza aspettare l'evento, senza aspettare un tour operator o qualcuno che ti organizzi qualcosa, perché insomma i paesi, come le persone, le vedi, la verità la conosci soltanto quando nell'ordinario, insomma, quando uno non se l'aspetta, non è preparato, lì scopri veramente quanto vale una persona, quanto ha da dare un luogo. Basta, questo è
veramente, grazie, veramente bello, basta, grazie, nel senso che è finito il tempo, ma l'hai riempito benissimo, Gianluca, è stato iper piacevole per noi di Fatto Radio, sono sicuro anche per i nostri ascoltatori. Ti salutiamo, ti ringraziamo. Ciao Emanuele, e grazie a tutti.
Grazie Gianluca, viva la scatola di latta e viva Fatto Radio.
Ciao, buonasera.
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio. Da Taurisano è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in Radio Più di prima di Agenzia Nazionale per i Giovani, grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili ed il programma europeo Erasmus+.